Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 11 del versetto 14. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandole dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
Ma io, rileggendo appunto un po' tutti i testi della settimana, mi sono resa conto che dal capitolo 9, dal versetto 51, quando si dice che Gesù si mette decisamente in cammino, indurì la faccia verso Gerusalemme, incomincia in modo molto più insistente il discorso del regno. Infatti, subito dopo ci sono questi che dicono: ti seguirò, e Gesù insiste nel dire: tu lascia che i morti seppelliscano i morti e va, annuncia il regno. E poi manda i 72, e anche lì la insistenza è questa: quando entrate in una città, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati e dite: è vicino a voi il regno di Dio. E se non vi accoglieranno, uscendo dite: scuotiamo anche la polvere che si è attaccata ai nostri piedi, sappiate però che è vicino il regno di Dio. E c'è questa annunzio che diventa molto più insistente e sempre più assoluto. E poi mi è sembrato molto bello, non me ne ero mai accorta, che al ritorno questi annunciano a Gesù: anche i demoni si sottomettono a noi. E poi vediamo anche oggi che Gesù compie la stessa cosa, e qui dice: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Quindi mi è sembrato che diventasse molto più esplicita e potente la grande lotta e il grande contrasto fra il regno di Dio, che si sta affermando e annunciando esplicitamente sempre di più in Gesù, e questa lotta contro il regno del principe delle tenebre. E poi c'è tutto il discorso sulla preghiera, con questa preghiera filiale: quando pregate dite, anche lì, Padre, venga il tuo regno. E poi c'è il brano di oggi, con questa parola molto forte e assoluta di Gesù, che dice, fa questo confronto: se io caccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Non può essere che Satana scacci se stesso con questa interpretazione così terribile che, secondo Cirillo di Alessandria, dice che questo è il peccato contro lo spirito, nel dire che Gesù caccia i demoni per mezzo di Belzebù. E mi sembra che sia proprio in questo senso che Gesù dice, a questo punto dice, chi non è con me è contro di me, perché di fronte all'alternativa così assoluta come si sta ponendo, a un certo punto è indispensabile la scelta e il discernimento, ecco. O con lui o contro di lui, non è più possibile rimanere in una situazione in modo neutrale. E c'è anche questa ultima parola, che se lo spirito impuro è cacciato, dopo ci vuole anche l'accoglienza piena dello Spirito di Dio, altrimenti la casa rimane vuota e la situazione, dice Gesù, qui è peggiore della prima. Basta un'ultima cosa, mi ha colpito che nel capitolo 10, dopo l'annuncio, Gesù dice ai discepoli: beati i vostri occhi perché vedono quello che molti hanno desiderato vedere e non lo videro. E anche questo brano qui, il brano che seguirà immediatamente, è seguito da questa beatitudine: beato il grembo che ti ha portato. Questa beatitudine in rapporto proprio alla parola che viene annunciata e alla sua accoglienza.
Il brano di oggi mi ha confermato in un pensiero che avevo fatto ieri, che non avevo detto perché c'erano stati troppi interventi, e cioè mi era apparso ieri all'improvviso che in fondo il Padre Nostro fosse la preghiera che chiedeva lo Spirito Santo, perché poi è tutto segnato appunto dal regno al resto. Il brano di ieri lo diceva molto chiaramente, e oggi il fatto di trovare il dito di Dio, che è Digitus Paterne Dextre, è lo Spirito Santo, e mi ha confermato che non era un'idea forse troppo peregrina. Quindi quando pregate, pregate così, chiedete lo Spirito, darà forse cose buone, voi che date cose buone, che siete cattivi, e il Padre non darà lo Spirito. E qui mi pareva proprio la conferma di questa cosa, mi è piaciuto molto.
Anch'io mi fermo su questa cosa che ha detto Silvia, perché ho pensato ieri sera, quando ho saputo che veniva l'Adele, che non poteva essere diversamente, che ci dovevamo trovare insieme su questo grande dono di Dio. E oggi non è soltanto, non celebriamo soltanto il ricordo del 40° di sacerdozio di, c'è una testa oggi, di Don Franco, ma ricordiamo anche il ritorno in cielo di Maddalena, e anche il mio battesimo, e anche l'ingresso in cielo del battesimo consumato del Cardinale Martini. Cioè, tutto si consuma in questo dito di Dio. Fra l'altro, lo Zerwick manda a vedere anche il parallelo del Salmo 8, che i cieli che le sue dita hanno formato. Ecco, e c'è questa, e poi gli Atti degli Apostoli dicono che è stato risuscitato dalla destra del Padre. Cioè, questa mano di Dio nella quale noi siamo sempre, anche se non ci sentiamo, questa mano che è il suo amore. Ecco, adesso non vado avanti perché farei tante fantasie oltre quelle che ho fatto, ma mi sembrava proprio molto, molto confortante questo brano, che poi si era iniziato lunedì con Marta e Maria, questo stare ad ascoltare quello che dice il Signore, e concluderemo domani dicendo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.
Anch'io ieri sera, così quando si leggeva questo brano a Vespro, mi è venuto in mente, dico: ma guarda come è collegato al fatto che il Signore dà lo Spirito buono, lo Spirito Santo, a quelli che glielo domandano. E così mi è venuto in mente quella bellissima preghiera di Simeone, il nuovo teologo, che vi sarà venuto in mente a tutti. Ne leggo un pezzettino, giusto per così, per... Dice: or dunque, o sovrano, poni in me la tua tenda, abita e rimani continuamente in me tuo servo, inseparabilmente fino alla fine, o buono, perché anch'io nella mia uscita dal mondo e dopo la mia uscita in te sia trovato. O buono, e con te regni, o Dio al di sopra di tutte le cose, rimani, o sovrano, e non lasciarmi solo, perché i miei nemici, che sempre cercano di divorare l'anima mia, venendo ti trovino dimorante in me e fuggano in rotta e non abbiano forza contro di me, vedendo te, il più forte di tutti, seduto dentro la casa della mia anima povera. E poi continua ancora, sempre con questo...
A proposito del più forte, c'è un rimando che avrete visto tutti, ma mi è piaciuto moltissimo. Il più forte che divide il bottino, spartisce il bottino, il rimando è a Isaia 53, versetto 12, dice: perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Quindi questa marcia trionfale sappiamo come avviene, ecco.
A proposito di quello che diceva Silvia, anche un commento che sto leggendo io faceva il parallelo con il Padre Nostro. Dice che questo episodio è messo qui volutamente perché c'è come un rovesciamento della preghiera del Padre Nostro. Dice: sia santificato il tuo nome, e qua dicono: è in nome di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scacci i demoni. Dice il Padre Nostro: non ci indurre in tentazione. Qua dice: per metterlo alla prova gli domandavano un segno dal cielo. Dice letteralmente: lo tentavano. Poi dice: venga il tuo regno. E qua si parla di un regno di potenze negative. E anche quel versetto che ha richiamato la Chiara: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde, che è un richiamo chiaro a quello che diceva, però in modo contrario, a 9:50. Quando Giovanni dice: abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito. E Gesù dice: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. E queste due affermazioni di Gesù, che sono complementari, opposte, dicono che da un lato il regno di Gesù è inclusivo di tutti quelli che non sono contro di lui, però è nettamente separato da chi è contro di lui. E poi un'altra cosa che mi sembra bello sottolineare è sul dito di Dio, facendo il parallelo con Matteo. Non si parla di dito di Dio nel parallelo di Matteo, e qui sembra essere un rimando voluto a Esodo 8, quando i maghi del faraone dicono: è il dito di Dio davanti ai miracoli di Aronne.
Mi sono fermata un poco sul versetto 21-22. parla di questa lotta fra l'uomo forte e il più forte, che adombra evidentemente la lotta di Dio col demonio, è una lotta che durerà fino alla fine. È molto difficile, solo Dio può vincere l'uomo forte che fa la guardia al suo palazzo, sicché quello che possiede è al sicuro. In un altro punto dice: quello che il forte possiede è in pace, che è quella pace falsa di cui parla Gesù nell'ultima cena, quando dice: io vi do la mia pace, che è molto diversa da questa pace che anche il demonio può dare quando possiede un'anima, ma è una pace falsa. Invece quando arriva il più forte, che riesce a vincere il forte, quando arriva il più forte, allora ci dà la pace vera, ci strappa via le armi, eccetera. E c'era già un versetto in Isaia che prevedeva questa vittoria, che mi pare molto significativo, che dice, è al capitolo 49 di Isaia, al versetto 24, si può forse strappare la preda al forte, cioè è possibile vincere il forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Sembrava impossibile allora questa vittoria, però aggiunge subito, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte e la preda sfuggirà al tiranno. Io vincerò i suoi avversari e salverò i miei figli. Quindi è già prevista questa vittoria del Messia, il più forte, che in tutta questa lotta che durerà fino alla fine dei tempi, sarà il Messia, sarà il vittorioso e strapperà il prigioniero alle mani del forte e darà quindi la vittoria, la salvezza e la pace vera. Mi pareva una cosa molto importante ripensare a questa grande lotta che si svolge nel mondo e nella storia, per tutta la storia dell'umanità, tra Dio e il demonio. E questa, direi, la logica, il segreto della storia umana è proprio, come dire, circoscritta, insomma, dentro questa grande lotta.
Non riesco a concludere se non appunto dicendo quello che in una lettura anche veloce di tutto il capitolo 11 appare a volo d'uccello. Quello che mi sembra più chiaro è che il capitolo 11 in un qualche modo diventa una spiegazione, come dire, storico-pratica, in un certo senso, del Padre Nostro stesso. Lo vedevo molto, le parole del Padre Nostro le vedevo anticipate rispetto ai discorsi che appunto si stanno facendo, rispetto a tutto il complesso del capitolo 11. Insegnaci a pregare, e la parola padre ritorna poi appunto: voi che siete padri cattivi, invece il Padre vostro nei cieli, mette subito davanti a noi questa parola, la parola padre, e il rivolgerci al Padre con la fiducia, e quindi l'intimo della preghiera sgorga certamente da situazioni di difficoltà, ma già da una grande speranza, proprio perché abbiamo di fronte questo Padre, un Padre cattivo da cose buone. E che farà mai questo Padre? E quindi quando preghi, prega con un atteggiamento del tutto nuovo, che è già in fondo quello di chi sa di avere ricevuto. E poi appunto mi sembra la parola regno, è una parola centrale, sì, appare, venga il tuo regno, laddove questa preghiera può essere anche fa che venga il tuo regno in un qualche modo, porta tu il regno, santifica tu il tuo nome, in modo ancora più, come dire, più banale, potremmo tradurre così: Padre, fa un po' tu, fa quel che ti pare. Cioè, una preghiera un po' singolare. Padre, io sono convinto che quello che tu fai lo fai bene. Poi provo a dire qualcosa, di la parola è regno, ecco, la tua volontà, il tuo regno. E che cos'è questo regno? È appunto questa vittoria. E difatti fa vedere che c'è una diatriba e Gesù dice: quello che voi chiedete nel regno, sappiate che se credete è già successo. Perché se io scaccio i demoni col dito di Dio, allora vuol dire che il regno di Dio è venuto. E allora quando voi dite il Padre nostro, dite, fate una cosa seria. Non dite venga il tuo regno, così speriamo che venga, domani andrà un po' meglio. Voi dichiarate quello che io ho già fatto. Il regno è presente. Da un lato chiediamo che venga, ma dall'altro anche benediciamo, perché questo Padre ha già instaurato il suo regno, che è vittoria appunto sulle potenze del male. E queste potenze del male sono vinte, e da un certo punto di vista anche sempre da vincere, e questo punto è il dramma della storia in un qualche modo. Allora questa preghiera: perdona a noi i nostri peccati, perché il nostro cammino è un cammino di sfiducia, è un cammino furbesco, è un cammino di trucchi nei confronti di Dio, e quindi perdona. L'unica cosa che chiediamo nei nostri confronti è perdona. Dacci la vita e perdona i nostri peccati, e non abbandonarci alla tentazione. Allora oggi, ma anche domani, appunto, io sono andato un po' avanti, sono corso troppo, dice che quando lo spirito se ne va, attenti. Quindi nella preghiera noi si capisce molto bene che preghiamo nella storia. Da un lato abbiamo ricevuto, dall'altro dobbiamo vivere nella fede, perché questo spirito ritorna, è cacciato ma ritorna, e ritorna in modo più forte, perché trova la nostra casa spazzata, adona, bella, e lui non piace che il mondo sia bello, a lui non piace che l'uomo sia più bello di lui. Lucifero, vi ricordate la tesi iniziale, che il Dio in un qualche modo, no, il diavolo per così dire, era arrabbiato perché l'uomo era più grande, e quindi lo insidia, non gli piace, e viene, e quindi bisogna essere attenti a non lasciarsi andare. Sempre andando più avanti dice, e lo vedrete domani, insomma, aspetta, ma un po' a fare la confusione, mi pare, o l'abbiamo già detto oggi, la obbedienza. Come si fa poi a perseverare nella tentazione? Nell'ascolto della parola di Dio. Beato è la mamma tua, eccetera, e coloro che ascoltano la parola di Dio. E poi dopo vedrete che il segno del figlio dell'uomo in Luca è più indicativo della predicazione. Qui loro hanno ascoltato la parola di Giona, la Madonna ha ascoltato la parola, e voi ascolterete la parola, e questa parola più avanti diventa la lampada. Si porta la lampada e poi la si mette sotto il moggio? No. E voi dentro avete una lampada, e il vostro occhio, e la vostra capacità decisionale. Cosa farete? Accoglierete? Attenti, perché se l'accogliete tutta la casa si fa splendente. Ma se non l'accogliete, tutto diventa tenebra per voi. In un qualche modo mi sembra che il Padre nostro sia poi spiegato da quello, tutto quello che avviene, che vedrete bene con grande calma nei giorni che vengono. Ecco, volevo concludere in modo romantico, ringraziandovi della preghiera che fate per noi sacerdoti, ecco, ma indubbiamente per me in modo particolare, e anche per altri, insomma, comunque per me in modo particolarissimo, chiedendo di perseverare in questo, ma proprio perché ritengo che La mia vicenda spirituale di cristiano, poi ancora di sacerdote, certamente, molto sia legata alla vostra presenza, alla vostra preghiera, come dire, all'implorazione e al sostegno che mi date, soprattutto spiritualmente, ecco, perché di fatto poi, soprattutto che Oliveto ci vediamo poco, non vuol poi dire, insomma. Di fatto proprio la mia storia è molto, molto nascostamente legata alla vostra storia e quindi devo ringraziare il Signore di questo, così, di questa presenza di Don Giuseppe e delle sue luci iniziali, ecco, che poi dopo si sono sviluppate, ma comunque di queste grandi luci che hanno permesso alla mia vita cristiana di andare in un certo senso, anche il mio sacerdozio di andare in un certo senso e di non cadere nelle depressioni, ecco, perché proprio appunto la casa nostra è una casa adorna. Quando veniamo ordinati diventa adorno ancora di più la nostra casa, però è sempre molto, come dire, è molto attaccata, la casa dei sacerdoti è ancora più attaccata che la casa degli altri e quindi ci vuole una preghiera forte, io ho sentito molto la vostra preghiera e continuiamo a farla perché avete fatto un bel cammino con me e io sono contento di farlo.